Buongiorno a tutti, ciao. Spero si... Ok, adesso si sente il tappetino. Ciao a tutti, oggi siamo io e Dumi. Ciao Dumi, come stai? Non risponde. Non risponde perché Dumi ha preferito fare un esame e prendere sul serio la sua carriera accademica invece che fare con me la puntata. E quindi niente, oggi ci sono io che vi porto un caso che avevo visto su TikTok e poi vabbè lì su TikTok era descritto in modo molto abbreviato, ecco, e ricordo che io tanto tempo fa avevo visto un altro TikTok in cui si consigliavano libri inquietanti. Tra questi libri c'erano La città dei vivi, qualcosa del genere, non mi ricordo. Comunque mi aveva colpita un po' la trama. E ho detto, ok, lo metto in lista da comprare. Little did I know che questo libro parla dello stesso caso che io ho deciso di portare oggi. E vi giuro, l'ho scoperto solo perché c'era un commento su questo TikTok dove si parlava brevemente di questo caso che diceva: ragazzi, c'è questo podcast su Spotify, ascoltatelo. In realtà non era un podcast, infatti ero un po' stranita perché dicevo: ma questo non è un podcast, ma era la lettura del libro. E quindi ho collegato tutto, ecco, e perciò sono molto contenta di portare questo caso, scelto casualmente, letteralmente, di cui poi ho intenzione di leggere il libro. Poi un'altra cosa, ragazzi, non so se c'è qualche persona musulmana che ci segue, però volevo augurare a tutti i musulmani buon Ramadan. L'abbiamo iniziato, siamo al terzo o quarto giorno, non mi ricordo bene, e niente, è sempre un po' tristino per noi trascorrerlo qui in Italia, lontano dai nostri parenti, dalle decorazioni per strada. Voi a Natale avete tutte le luci, noi non abbiamo niente, non abbiamo né vacanze né nulla. Vabbè. Entriamo nel caso, che poi in tutto ciò io non ho nemmeno detto che caso porto. Porto il caso di Luca Varani. Luca Varani è un ragazzo di 23 anni, originario della ex Jugoslavia ed è stato adottato da una famiglia romana, Silvana e Giuseppe. A 14 anni Luca si fidanza con Marta Gaia, si amano tantissimo, stanno insieme per 9 anni, però purtroppo Luca vive questa doppia vita perché si prostituisce. Perché io all'inizio avevo il dubbio se fosse un qualcosa di, cioè se fosse un sex worker oppure proprio era lì che si prostituiva. Però letteralmente lui si vendeva per soldi e droga, quindi non era una cosa che lui, penso, da ciò che ho capito, faceva con tanto piacere, ecco. Luca è descritto da tutti come un ragazzo solare, la sua fidanzata fino ad oggi, questo caso succede nel 2016, fino ad oggi, quindi sono passati 7 anni, 7-8 anni, la sua ragazza continua a ricordarlo nei post su Facebook e poverina è tutt'oggi distrutta nonostante tutti questi anni passati. Cosa è successo a Luca Varani? Comincia tutto sabato 5 marzo 2016 e sono le 18:50. La centrale operativa del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma riceve la notizia di un delitto da parte di un avvocato, che poi si rivelerà essere il padre di uno dei carnefici. Appunto, questo avvocato chiama consegnare alle autorità. Viene mandata una pattuglia per vedere chi è questa persona, cosa ha fatto, per verificare questa denuncia. L'avvocato e il figlio si trovano in un quartiere, nel quartiere Collatino Est di Roma. Trovano Manuel Foffo, che appunto confessa di aver ucciso brutalmente un ragazzo. Sta piangendo, sembra molto provato, sembra molto confuso. Continua a ripetere di aver ucciso un ragazzo, ma non aggiunge altri de dettagli, addirittura è proprio confuso sul quando l'ha fatto. Ricorda anche di aver lasciato il corpo del ragazzo nel suo appartamento al decimo piano, in un palazzo in via Iginio Giordani. E il maggiore Iacobone, che era andato lì, va all'indirizzo dato di questo appartamento al decimo piano, poco convinto perché dice: sono due le cose, o è una fantasia amplificata da un delirio di Manuel per via di alcol, droga, qualcosa o una malattia mentale, perché appunto non la prende tanto sul serio, però dice: vabbè, andiamo a controllare. Entrano in questo appartamento e la prima cosa che notano è che è tutto sottosopra, disordinatissimo. Inizia a camminare e va verso il bagno. E lì nota le prime tracce di sangue e capisce che non è tanto un delirio, ecco. Segue queste tracce di sangue che aumentano man mano che si va verso la camera da letto e lì trova avvolto in un piumone un corpo, una persona, un ragazzo. Si limita a controllare se questo ragazzo è in vita e quando si rende conto che purtroppo è morto, chiama i rinforzi. Manuel Foffo, effettivamente c'era anche quello che Manuel dice di essere il suo amico complice, Marco Prato. Manuel conferma di averlo incontrato la sera prima in un albergo non lontano da Piazza Bologna. Si erano un po' parlati perché erano appunto preoccupati di quello che avevano fatto e Manuel dice che Marco gli confessa che vuole togliersi la vita. Manuel, provato da tutta la situazione, molto confuso, molto spaventato per quello che ha fatto, non prende tanto, cioè non, come si dice, non si preoccupa tanto dell'amico Marco che vuole togliersi la vita e lo lascia in albergo e se ne va. A questo punto devono trovare questo albergo che è Hotel San Giusto. Vanno di corsa per trovare Marco perché hanno paura di due cose: o che sia scappato nascondendo ogni sua traccia, o che appunto si sia tolto la vita. Raggiungono l'albergo, sotto nella reception dicono: ah sì, abbiamo uno di nome Marco Prato. Quindi la polizia sale di corsa, stanza 65, e prima di entrare i vicini nella stanza accanto avvisano la polizia che nella stanza 65 c'era qualcosa che non andava perché c'era tantissimo rumore tutta la notte e c'era in loop una canzone. La canzone è Ciao amore ciao di Dalida, che poi io per fare, cioè per preparare questo caso ho sentito un podcast, un video. Ho scoperto che gli italiani non dicono Dalida ma dicono Dalida. E mi sembra strano perché Dalida in Egitto è molto conosciuta come cantante, anche perché ha fatto anche canzoni in arabo molto belle, che oggi ho scoperto pure che è nella playlist che va avanti qua in radio. Vabbè, comunque, ascoltava in loop questa canzone. Bussano, non apre, sfondano la porta e entrano e trovano che effettivamente la canzone era ancora in loop, non si era mai fermata. E trovano Marco riverso a terra col capo sotto al letto. Indossa solamente dei collant neri e le unghie sono colorate con dello smalto rosso, se non sbaglio. Vicino a una parrucca blu, dei vestiti da donna e ci sono anche dei flaconi di barbiturico che molto probabilmente Marco ha usato nel tentativo di suicidio. Per fortuna Marco è ancora vivo. E quindi lo portano subito all'ospedale di Sandro Petrini per salvargli la vita, quello che rimane, poi interrogarlo. Nel frattempo iniziano a inter cioè nel frattempo che Marco è in ospedale, iniziano a interrogare Manuel, che continua a ripetere di essere colpevole, però di non aver ucciso questo ragazzo da solo. E la cosa grave è che lui non sa nemmeno il nome di questo ragazzo a cui che ha ucciso e dice anche di non conoscerla, cioè che lui a questo ragazzo non lo conosceva neanche prima. E quindi per scoprire l'identità di questo ragazzo ucciso, l'unico modo è attraverso il telefono di Marco, perché se non è un conoscente di Manuel, sicuramente Marco lo conosce. Vanno nel telefono di Marco, trovano una chat dove appunto Luca viene invitato. Chiedono a Manuel dell'arma del delitto, dice che sono stati usati due coltelli e un martello. Aggiunge anche che forse l'ha colpito sul collo, però effettivamente non ricorda tanto bene cosa ha fatto lui e cosa ha fatto Marco. Dice che sono stati insieme lui e Marco per 2 giorni, il 2 e il 3 marzo 2016, e lì era iniziato un festino a base di cocaina e alcol, e dopo 48 ore circa, senza dormire e senza mangiare, hanno deciso di uscire. Il 4 marzo chiamano Luca, dopo, cioè perché loro il 2 e il 3 fanno sto festino, escono dopo, ritornano a casa, chiamano Luca, ed era già il 4 marzo, che si unisce al loro festino, e quindi in totale questo festino dura 3 giorni. Per questi 3 giorni, appunto, Manuel e Marco non dormono, non mangiano, l'unica cosa che assumono è alcol e cocaina. Manuel non sa bene cosa ha fatto, ma sente che è qualcosa di gravissimo. E non perché, non solo perché ha ucciso una persona, ma per il modo in cui l'ha uccisa, perché lui dice proprio: mi dispiace perché è durato tanto. Quello che hanno fatto al corpo di questo ragazzo, al corpo di Luca, è qualcosa che veramente è durata tanto. E lui si sente estremamente in colpa. Controllando sempre le chat di WhatsApp, capiscono che questo festino è stata un'iniziativa di Manuel. Il dubbio però è: dove hanno preso tutti questi soldi per tutta questa cocaina? Perché non si trattava di una bustina piccolina, si trattava di una grandissima quantità di cocaina. Bevono e si drogano. Da dove hanno preso tutti questi soldi? Intanto, il 7 marzo, Walter Foffo, che è il padre di Manuel, viene invitato a Porta a Porta, che è un programma condotto da Bruno Vespa, e dice che suo figlio non era dipendente dalla cocaina e non gli sembrava assolutamente, perché dice che suo figlio è un figlio modello e molto buono, forse troppo. E dice anche che Manuel neanche conosce tanto bene questo Marco. Chi è questo Marco? Marco è uno che di lavoro organizza feste, tipo le feste in discoteca, così. Organizza feste, è un uomo di successo, sicuro di sé ed è omosessuale. Infatti, quando ritroveranno il suo corpo, lui, quando aveva chiesto poi la penna alla reception, lui aveva scritto una lettera in cui diceva di voler essere seppellito, vestito da donna, con lo smalto, eccetera, perché solo così si sente se stesso e si sente bene. Il 9 marzo inizia l'interrogatorio di Marco, che dice subito: sono colpevole, ma non così, non è accaduto così. Marco e Manuel erano entrambi d'accordo nel fare questo festino. Lo hanno organizzato insieme. Addirittura Manuel aveva anticipato il giorno del festino perché doveva essere un giovedì, invece lo anticipa a un martedì. Manuel invita Marco a casa sua, nell'appartamento al decimo piano, gli chiede di portare tanta cocaina e gli dice: tranquillo che c'ho 150 euro. Il problema è che poi tutta la cocaina che hanno assunto non era da 150 euro. Marco accetta e il giorno dopo va a casa di Manuel, ed è il 1 marzo e sono le 23:30 e lì inizia il festino. Il totale di cocaina che hanno assunto equivale a circa 1.500 euro. Dove hanno preso tutti sti soldi? Loro al massimo erano riusciti ad avere tra i 300 e i 500 euro. I restanti 1.000 euro dove li hanno presi? Si scopre infatti che a questo festino era venuta una terza persona, Giacomo che era amico di Marco. L'unica cosa che serviva di Giacomo era il suo bancomat. Infatti gli rubano il bancomat senza che se ne renda conto e gli dicono: vabbè, dai, va bene, ciao, ciao, adesso noi abbiamo finito e ce ne torniamo a casa. Quindi hanno il bancomat di Giacomo, Manuel ha il bancomat di suo padre Walter. E quindi vanno al bancomat e prendono i soldi. In tutto ciò Marco non spende assolutamente nulla. 300 euro erano di Manuel e di suo padre, 1.000-1.200 circa erano dal bancomat di Giacomo. Dopodiché si aggiunge una terza persona, Alex. A questo punto loro avevano l'alcol, avevano i soldi per la cocaina. A cosa serviva Alex? Praticamente Manuel lo invita E Alex accetta non perché vuole fare festa o bere o drogarsi, ma perché ha una situazione un po' complicata a casa e sta cercando un posto in cui dormire. E quindi dice, ok, io vengo solo perché non voglio dormire per strada oggi, quindi vengo volentieri. Appena entra, vede Marco vestito da donna, con la parrucca, la sua parrucca blu, i suoi collant, e parla con voce femminile. Alex dice che era molto inquietante come cosa. Si aggiunge anche il fatto che Manuel lo fissava in maniera spaventosa, in modo strano. Marco continuava ad offrire ad Alex un cocktail speciale. Gli diceva, io te l'ho preparato io di persona, dai, bevi, bevi. Alex già lì inizia a sentirsi un po' a disagio, inizia a dire, c'è qualcosa che non va. Però inizia a bere sto cocktail e a metà si rende conto che ha un sapore stranissimo. Ha un sapore che non è da cocktail normale. Si ferma, non continua a berlo, pensa, si rende conto, abbastanza sveglio poi Alex, che Marco vorrebbe fare cose con lui contro la sua volontà, perché Marco continua a fare delle avance, continua a dirgli dai, sciogliti, dai, inizia a mettergli un po' le mani addosso. Quindi Alex capisce un po' la situazione e litiga coi due e decide di andarsi. Marco, è stato grazie a Marco che Alex se n'è andato in teoria, perché praticamente quando Alex inizia a litigare coi due, Marco guarda Manuel e dice, ma sì, ma lascialo andare, che vuoi che ci faccia con questo? E quindi lo lascia andare. E qui, ragazzi, fa paura il fatto che se non fosse che Alex era un po' sveglio e aveva capito tutto subito, sarebbe stato lui al posto di Luca a morire. E sta cosa è molto, molto raccapricciante. Il problema è che su alcune cose abbastanza fondamentali, diciamo, perché la cornice era questa, era quella che era... Però c'erano l'interrogatorio di Manuel e l'interrogatorio di Marco. Perché Manuel dice che Marco continua ad insistere sull'invitare qualche suo amico perché ci vuole fare delle cose sessuali. Marco invece dice che Manuel aveva delle fantasie estreme e voleva renderle reali. E quindi Marco consiglia di invitare un terzo amico, comunque degli amici, per stemperare un po' l'atmosfera. Le fantasie di Manuel, secondo Marco, erano di fare degli atti violenti su qualcuno. Quindi Manuel dice, Marco vuole fare degli atti sessuali su ragazzi. Marco dice, Manuel vuole fare degli atti violenti su qualcuno. Quindi si danno un po' la colpa a vicenda. Vengono interrogati gli amici e i conoscenti di Marco. E si scopre che lui è uno che offre sempre qualcosa, in particolare cocaina e droghe in generale, in cambio di rapporti. Che poi questi rapporti alla fine si rivelano non consensuali perché è una droga. Inizia ad allungare le mani, la persona in questione, che sono dei ragazzi, cede perché è appunto stordita da questa droga e quindi... è letteralmente stupro. Anche perché Marco stesso confessa di essere attratto da ragazzi eterosessuali. Sta cosa è molto raccapricciante, vi giuro. Il 4 marzo 2016 è l'alba. Fanno un giro in macchina in cerca di, letteralmente, di qualcuno da violentare. Marco in cerca di qualcuno da violentare. Manuel lo asseconda e, per non fare spoiler, più avanti scopriremo perché lo asseconda. A un certo punto Marco si ricorda di Luca Varani e dice «Ah sì, ma io conosco uno che fa cose in cambio di un pagamento, che sia soldi, droga, alcol». E quindi chiama Luca, gli dice «Guarda, io ti offro 100 euro se vieni a questo festino dove c'è anche droga e alcol». Luca accetta, arriva alle 9 del mattino, Marco gli offre il suo cocktail speciale, lo beve e dentro ha il GHB, che è quella che è conosciuta come la droga dello stupro. In realtà è anche un farmaco legale in Italia per la terapia da dipendenza di alcol, per la depressione clinica e anche per l'insonnia. Quindi è legale in Italia, però sicuramente non per quest'uso qua. A un certo punto Luca si sente un po' stordito, Marco inizia a violentarlo, però a un certo punto Luca si sente male e quindi si alza di scatto e corre a vomitare in bagno. Mentre Luca è in bagno, Marco lo guarda da fuori dal bagno e dice: noi dobbiamo farti fuori. E io non capisco perché questo scatto da parte di Marco. Perché secondo me Marco, che poi non è neanche in sé perché è imbottito di droga, pensa che Luca si senta male e stia per morire. E quindi, secondo me, dice che deve farlo fuori per sbarazzarsi di lui. E questa frase detta da Marco fa scattare qualcosa in testa a Manuel, che anche lui è strafatto di cocaina. E da quel momento, ragazzi, inizia la strage. Vabbè, come se non fosse già iniziata. Vanno in bagno con due coltelli e un martello e lo colpiscono ripetutamente. Poi lo portano in stanza. In totale gli danno 107 coltellate. Marco durante l'interrogatorio dice: io però a una certa mi sono fermato e non sono più ritornato a colpirlo. Però Manuel era lì accecato dalla rabbia e continuava a colpire Luca senza mai fermarsi per circa 2 ore totali. E dice Marco che era lì che guardava Manuel e continuava a fare avanti e indietro, e però non aveva più toccato Luca. E quindi Marco, in modo un po' manipolatorio, addossa tutta la colpa a Manuel, dicendo che in realtà Manuel è quello che ha più colpa, perché Manuel non si è mai fermato, mentre Marco sì, si è fermato e non ha più continuato. Manuel invece dice: ma non è vero, l'abbiamo colpito entrambi in contemporanea, un po' io, un po' lui, un po' separati, però l'abbiamo continuato a colpire per 2 ore. Non è vera sta cosa del lui si è fermato, non ha fatto più niente e io ho continuato per 2 ore. Dopodiché Marco dirà che Manuel, per mettere fine alla vita di Luca, perché dopo 107 coltellate non gli era successo niente, cioè non è che non gli era successo niente, non era morto, era ancora in vita e stava lì a soffrire, dice, e anche per evitare che soffrisse, Manuel prova a strozzarlo con un cavo, ma non ci riesce. Manuel invece dice: eh no, è Marco che ha conficcato un coltello nel cuore di Luca per mettere fine alla sua vita, perché era lì che non moriva. E alla fine sarà giusta la causa di morte era, detta dal medico legale, era appunto una coltellata nel cuore. Intorno alle 11:30 Luca muore. Quindi Luca arriva alle 9. Mettiamo caso che dalle 9 alle 9 e mezza, lì che beve il cocktail inizia a fare effetto e l'altro inizia a violentarlo e poi va in bagno, tutto questo in mezz'ora, dalle 9 e mezza circa fino alle 11 e mezza lo torturano e poi gli mettono fine alla sua vita con una coltellata nel cuore. A questo punto Marco e Manuel, dopo aver ucciso Luca, decidono di dormire perché erano 3 giorni che non dormivano e non mangiavano, devono riposarsi, e poi si svegliano, puliscono sommamente l'appartamento, buttano vestiti e telefono di Luca e poi si separano. Dopodiché, un giorno prima che Manuel si consegnasse alla polizia, si incontrano nell'albergo, Marco confessa che vuole togliersi la vita, Manuel non ci fa tanto caso, lo lascia, il giorno dopo chiama i carabinieri e confessa. Il corpo di Luca verrà poi trovato il 5 marzo. Marco però, quello stronzo direi, continua a ripetere che lui era uno spettatore inerme, perché ha fatto tutto Manuel. Manuel invece è l'unico, rispetto a Marco, che sembra molto sincero nel racconto di quello che ha fatto. Perché lui dice: io sono colpevole, e non sono solo colpevole di aver ucciso un ragazzo, io sono colpevole di averlo ucciso brutalmente, e mi sento in colpa, e mi sento confuso, perché abbiamo assunto tanta droga, e l'abbiamo fatto insieme, quindi non è stato solo Marco o solo io, siamo stati entrambi. Marco invece no, vuole togliersi tutte le colpe di dosso. Marco e Manuel, com'è che si conoscono? Perché Manuel, che sembra pure una persona, come dire, buona, No, buona no, però sembra una persona che prova dei sentimenti sinceri rispetto a Marco. Perché sta in compagnia di uno che va letteralmente a drogare e stuprare ragazzi eterosessuali perché è attratto da loro? Si conoscono durante il Capodanno del 2016 e Marco aveva utilizzato lo stesso modo con Manuel, lo aveva drogato e poi l'aveva stuprato. E in più l'aveva filmato. E a questo punto Manuel si sente ricattato perché Manuel voleva essere il figlio modello per suo padre. Aveva un po' di daddy issues Manuel perché voleva fare studiare giurisprudenza come il padre per seguire le sue orme, anche perché il padre lo trattava male e continuava a paragonarlo a suo fratello dicendogli che lui era migliore, quindi Manuel cercava di impegnarsi e di studiare giurisprudenza per fare colpo, diciamo, sul padre e smettere di essere paragonato. E quindi già aveva dei problemi col padre. Se fosse uscito questo video e si fosse detto che Manuel, oltre ad essere stato stuprato e ad essere stato filmato, c'era anche il dubbio che fosse omosessuale, anche se Manuel dice che non, di non essere omosessuale in realtà, e quindi questo avrebbe rovinato tutto praticamente nella vita di Manuel. Marco invece dice: Manuel non ha il coraggio di dire al mondo di essere omosessuale. E in quel video è stato lui a chiedermi di filmare. E lui era d'accordo sul fare delle cose insieme. Dice anche che addirittura in questo festino dove hanno ucciso Luca, lui e, Ma cioè, e Marco e Manuel hanno fatto cose insieme, quindi non è vero che lo ricatta, che potrebbe ricattarlo, che fa cose contro di lui. Manuel poi confesserà che effettivamente la sua rabbia, cioè lui confessa di essere stato arrabbiato e che gli era scattata una forte violenza nei confronti di questo ragazzo che lui neanche conosceva. E tutto questo era stato scaturito dall'argomento di suo padre, che lui appunto odiava tantissimo, e anche il fratello. Ora sono due le cose. Cosa porta due persone apparentemente normali ad uccidere brutalmente un ragazzo, o non normali? Cosa porta due persone che non ucciderebbero mai? Al massimo Marco violenta le altre persone, ecco, però non ha mai provato ad uccidere. Cosa porta a uccidere così all'improvviso? Una è troppa droga, troppo alcol, mischiati insieme non fanno assolutamente bene e parliamo di 1.500 euro di cocaina. La seconda cosa è la frustrazione di ambo le parti. Marco è uno che vuole avere una relazione amorosa, vuole avere un fidanzato. Il problema è che lui è attratto solo da ragazzi eterosessuali che non avranno mai una relazione con lui come lui la vorrebbe avere. E quindi per avere piacere sessuale deve per forza stordirli e drogarli. Dall'altra parte abbiamo Manuel, che odia il padre, odia il fratello, viene sempre paragonato, cerca di fare del suo meglio ma non ci riesce. Cerca di studiare, ma non ci riesce. Quindi queste due cose mischiate insieme hanno creato ciò che erano Marco e Manuel quella notte, e ciò che hanno fatto nei confronti del povero Luca. Manuel viene condannato a 30 anni di carcere. Marco invece non fa in tempo ad essere condannato perché si toglie la vita in carcere il 20 giugno del 2017, un giorno prima del suo processo, e si ricorda anche che il padre lo andava a visitare, lui fingeva che andasse tutto bene, diceva: io non ho fatto niente, ha fatto tutto Manuel, io non ho fatto assolutamente niente, mi vogliono incastrare. E scrive anche una lettera prima di togliersi la vita in carcere, dice che i media, i telegiornali, i giornali e tutto l'avevano attaccato in maniera in un modo molto brutto, e quindi questo è stata per colpa loro che si è tolto la vita. Beh, che dire, ragazzi? Un caso molto pesante, un caso molto triste, soprattutto perché fino ad oggi la fidanzata di Luca, continua a scrivere di lui, continua a scrivere di quanto gli manca, quanto le manca e quanto la sua vita è triste senza di lui. Mi dispiace che un ragazzo con una relazione amorosa così bella, erano fidanzati per 9 anni, era felice, era stato adottato, quindi solitamente famiglie che adottano danno tanto amore, tanto affetto. Mi sembra molto, molto triste, molto strano e molto triste che lui sia finito in quel giro di droga, alcol e prostituzione. E niente, oggi è un caso un po', cioè mi ha reso un po' triste, mi spaventa anche. Io sta cosa l'ho cercata ieri notte, ragazzi, dormivano tutti, c'ero io sveglia, stavo morendo dalla paura. Alex poteva essere al posto di Luca, povero, cioè fortuna ad Alex che adesso penserà me la sono scampata, che poi... Vabbè ragazzi, non andate a festini con droga e alcol, non bevete cocktail che vi dicono che sono cocktail speciali e niente.